Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo. In questo lunedì 6 di settembre la nostra apertura sarà dedicata all'Afghanistan, con l'attenzione rivolta innanzitutto alla valle del Panjshir, l'ultima sacca di resistenza che nelle ultime ore sarebbe stata conquistata dai talebani. Questa almeno la rivendicazione del portavoce del movimento, una notizia che proveremo a verificare con le nostre fonti, e al contempo ragioneremo sulle radici, anche le conseguenze di una vittoria completa sul campo, che consegnerebbe tutto il potere in mano ai talebani. Poi ci sposteremo verso la Palestina, mentre sale la tensione alla striscia di Gaza, si va delineando anche una nuova forma di attivismo armato, non so se forse presto per chiamarla una nuova intifada, anche in Cisgiordania, ed è una resistenza, un ribellismo che mette nel mirino non solo le forze israeliane ma anche quelle dell'autorità palestinese, come sempre tra Kabul, la valle del Panjshir, Ramallah, Jenin e Nablus. Ci muoveremo anche passando dalle reti sociali. Innanzitutto un primo hashtag per seguire quello che sta accadendo nel nord dell'Afghanistan, in quella valle che è stata per 40 anni il cuore di ogni forma di resistenza. L'hashtag appunto è Panjshir. Vi ricordo anche il nostro numero per intervenire in trasmissione con un sms o un messaggio WhatsApp, è il 335-5634-296.
È stato Panjshir, ho letto un phantom generale, come
dire. حتى لو غيرت منهم مشرانو تا مباركي ويو شه ده دخمانانو اغا اخري زالا چه پنشير يديگي او اغا زالا چه طول قوتون ده افغانستان دلتا راجم سيو او دلتا ده زير مي ده كي كده ده مهماتو ده وصلورا الحمد لله ده ده سهار او بجه او شل ده خيكي ده چه ده پنشير پولایت باني ده سبين محمد.
L'audio che state ascoltando Radio Tremondo è il frammento di una clip che sta girando e parecchio da alcune ore sulle reti sociali. C'è un video sgranato, si vede l'immagine di alcuni talebani che stanno alzando la bandiera dell'autoproclamato Emirato Islamico d'Afghanistan anche a Basarak, davanti alla sede del governatore del Panjshir, e rivendicando con questo la conquista anche dell'ultima provincia in cui si combatteva ancora, l'ultima provincia in cui si resisteva ancora. La guerra è finita, dicono i talebani, e la vittoria è totale. Ne parliamo oggi con Giuliano Battistone. Giuliano, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori.
Lo ricordo, i nostri ascoltatori, Battistone, giornalista, ricercatore, esperto di Afghanistan e della galassia jihadista, a lungo anche residente a Kabul, un cittadino kabulino, autore tra gli altri volumi di Arcipelago Jihad, Lo Stato Islamico e il ritorno di Al-Qaeda, con edizione dell'Asino, era 5 anni fa, e anche una delle firme del bel volume collettivo La Grande Illusione, uscito 2 anni fa con Rosenberg e Sellier, che raccontava questo, il sottotitolo 40 anni di guerra in Afghanistan, una guerra che forse, ma questo lo chiediamo proprio a Giuliano, potrebbe essere finita proprio in queste ore. Giuliano Battistone, iniziamo da qui. Allora, la possiamo prendere per buona questa dichiarazione di vittoria dei talebani, peraltro già smentita in queste ore dai leader del Fronte Nazionale della Resistenza, che dicono no, non è vero, il Panjshir è ancora in lotta e comunque noi continuiamo a combattere. Qual è la situazione? Che notizie arrivano dal campo, Battistone?
Sì, questi giorni, queste settimane, anche in quest'ultima ora, è stato sempre difficile, sempre più difficile avere fonti affidabili. I due organi, diciamo, la propaganda dei due attori di questo conflitto per la Valle del Panjshir hanno rivendicato successi militari. Io direi che le immagini che arrivano da Basarak, il capoluogo della provincia del Panjshir, sono molto significative, non sono confermate ma ci sembrano autentiche. Quella dei talebani è una vittoria forse temporanea, ma per ora c'è. Sono riusciti intanto ad arrivare fino a Basarak, che non era scontato, con una vittoria appunto che ha un valore duplice: da una parte quello strategico, militare, ma dall'altra, forse ancora più importante, l'elemento simbolico di questa vittoria. Fin qui, in queste settimane, dal 14-15 agosto, quando sono entrati a Kabul dopo una rapida offensiva militare, la resistenza nel Panjshir in qualche modo era una spina nel fianco, un vulnus rispetto alla loro pretesa di controllo egemonico totale sul paese, e veniva poi dagli eredi di coloro che più avevano combattuto contro i talebani durante gli anni 90 e poi avevano aiutato gli americani a rovesciare il loro emirato. Non ci ricordiamo appunto che questa ultima offensiva militare dei talebani è cominciata proprio dal nord, e proprio per impedire che prendesse forma quella che veniva descritta come la seconda resistenza. C'era soltanto quest'ultimo pezzo di territorio sottratto al loro controllo. Mi sembra che per ora l'abbiano finalmente conquistato. Dicono appunto che la guerra è finita, però ci sono già indicazioni contrastanti. Da una parte, sul campo ci sono comandanti militari che rassicurano la popolazione dicendo loro: siamo qui per garantire sicurezza, nessuno toccherà le vostre terre, le vostre case, le vostre proprietà. Dall'altra, il portavoce dei talebani nella conferenza stampa di poco fa a Kabul ha detto: qualunque tentativo di ribellione sarà colpito duramente.
Ecco, Gian Battiston, in questi 40 anni di guerra la valle del Panjshir è stato un luogo diventato poi anche un po' leggendario, no? Per gli osservatori e coloro che si interessavano alle vicende afghane di resistenza, il popolo afghano, prima la lunga resistenza, il cosiddetto jihad antisovietico, poi appunto la resistenza contro i talebani che andò avanti fino alla fine. Peraltro, ecco, va ricordato, perché cade tra pochi giorni il 20° anniversario dell'uccisione di Ahmed Massoud padre, quello che era noto come il leone del Panjshir, un omicidio che per certi versi poi fu anche una sorta di preludio, no? All'11 settembre. Giuliano Battiston, ecco perché le cose, mi rendo conto la domanda è banale, gigantesca, le cose sono andate diversamente questa volta 20 anni dopo, perché a Massoud Junior non è riuscita l'impresa, la capacità di resistere ai talebani che aveva avuto il padre e che aveva avuto il movimento di resistenza, la cosiddetta Alleanza del Nord, allora, fino al 2001 appunto. Giuliano?
Beh, intanto perché Ahmad Massoud, il figlio del cosiddetto leone del Panjshir, è stato a lungo fuori dal paese, è tornato, ha cercato di intestarsi una partita già molto compromessa, già molto difficile. La presa dei talebani sul territorio era già molto significativa, e poi uno degli elementi forse più importanti è che la cosiddetta resistenza ha scontato un progressivo isolamento sia territoriale ma anche in qualche modo diplomatico, economico, perché i tradizionali attori che nel corso degli anni precedenti avevano aiutato la prima resistenza, in questo caso invece sono sembrati piuttosto prudenti, quindi hanno in qualche modo optato per una strategia più pragmatica, riconoscendo nei talebani appunto la forza principale al potere. Quanto all'11 settembre e all'uccisione di Ahmad Massoud, è significativo che un preludio a questa nuova conquista del Panjshir sia stata l'uccisione ieri di Fahim Dashti, che è stato stratega e anche giornalista, che è sopravvissuto invece 20 anni fa appunto all'omicidio del comandante Massoud. Era appunto accanto a lui e sopravvisto a quell'attentato, invece è morto durante l'offensiva di questi giorni.
Ecco, ci segnala Battiston, sono cambiata la resistenza, è cambiata anche la guida della resistenza. Il giovane Massoud non aveva probabilmente quel radicamento che aveva il padre, che gli arrivava già dalla lunga battaglia nazionale contro i sovietici. E poi un fattore davvero di grande significato, di grande importanza per aiutare a capire quello che sta accadendo in Afghanistan, alla resistenza in questo caso è mancato anche il sostegno di forze straniere che invece sono molto impegnate in qualche modo anche in competizione per provare a gestire il paese anche attraverso il confronto con i talebani. Peraltro si registra proprio in queste ore anche l'arrivo a Doha del segretario di Stato Anthony Blinken, che proverà appunto anche a coordinare queste fasi così concitate. Giuliano, quale forme di resistenza non semplicemente testimoniali, mettiamola così, secondo te rimangono in questa fase in Afghanistan per provare a contrastare o a combattere i talebani?
Ma è significativo che proprio mentre Zabiullah Mujahid, il portavoce del movimento dei talebani annunciava a Kabul che la guerra è finalmente finita, che è l'ora della ricostruzione, che il leader supremo Ayatollah Akhundzada è vivo e si mostrerà al pubblico presto, che il governo verrà presto annunciato, contestualmente a Mazar-e Sharif, il capoluogo della provincia del nord, un'importante città commerciale. E c'era una nuova manifestazione, una protesta di qualche decina di donne afghane che contestavano il monopolio del potere da parte dei talebani, contestavano questi primi provvedimenti che sembrano sempre più spingere le donne verso l'ambito domestico, reclamavano uno spazio pubblico. Io quindi credo che la forma principale di resistenza non sia tanto quella militare, che per ora vedo piuttosto debole e divisa, quanto quella di natura sociale. I talebani ereditano un paese molto cambiato in cui ci sono spinte sociali e democratiche diverse da quelle del passato e devono fare i conti un po' con tutti. Per ora fanno i conti soltanto con coloro che pensano possano impensierirli, hanno appena detto appunto che gli ex soldati, funzionari della sicurezza e della difesa possono tornare nei ranghi del futuro esercito che verrà, che gli stipendi verranno pagati. E poi ovviamente si sono rivolti anche alla comunità internazionale dicendo bene gli aiuti ma non vogliamo imposizioni dall'esterno.
Fa bene Giovanni Battison a ricordare le forme di resistenza non armata, quella della società civile. Peraltro Giuliano ha scritto un pezzo di grande interesse sul manifesto, se non sbaglio, di ieri, in seguito appunto alle grandi manifestazioni, grandi perché valorose, non perché numerose, delle donne che ci sono state nella giornata di sabato. Una domanda leggermente diversa prima di salutarci, Giuliano. È vero, delle forme di resistenza continueranno, i talebani promettono un governo più inclusivo, e però da un certo punto di vista, se viene meno la resistenza armata, viene meno anche la necessità di negoziare per arrivare a una forma di governo diversa. Ecco, chi può costringerli a farlo? Te lo chiedo anche perché ricordo che Massoud aveva sempre, mi pare, giocato un po' su questo doppio binario: teniamo le armi ma siamo pronti al negoziato, e una indicazione, un appello in questo senso era arrivato anche da delle importanti figure religiose afghane, la richiesta, la pressione per un negoziato. Ecco, queste istituzioni tradizionali, penso a quello che un tempo è stato, doveva essere il perno della transizione democratica in Afghanistan, la Loya Jirga, possono svolgere un ruolo, possono aiutare a moderare il potere dei talebani, a condizionarlo?
Beh, c'è una forte spinta sui talebani anche dal Consiglio dell'Ulema, che include, racchiude tutte le figure religiose del paese, affinché in qualche modo tengano conto anche della diversità del paese. I talebani è ancora difficile capire che cosa vogliono fare, perché appunto in genere siamo abituati a distinguere le dichiarazioni di facciata poi dai provvedimenti pubblici concreti. Per ora si sono rivolti ancora una volta al popolo del Panjshir, ai panjshiri, dicendo siamo un'unica nazione. I talebani che controlleranno la valle sono talebani locali, non dovete farvi manipolare da un piccolo gruppo di personaggi politici che intendono sfruttare appunto la situazione. E rimane molto difficile la posizione di quanti vogliono fare resistenza, anche resistenza militare, a un gruppo che ha per ora il monopolio della forza, anche se le spinte contrarie potrebbero venire nel lungo termine, soprattutto se le richieste di inclusione economica e sociale venissero disattese, come sembra probabile, vista la debolezza delle istituzioni che ereditano i talebani in Afghanistan.
Grazie a Giovanni Battistone. Sicuramente una prima fondamentale indicazione sarà data dalla composizione del nuovo governo, ricordo governo che era stato promesso diciamo come illustrazione già nella giornata di venerdì, poi l'annuncio è stato rinviato, lo seguiremo in questa settimana in cui ogni giorno dedicheremo almeno una pagina, una finestra all'Afghanistan, una settimana che poi si concluderà con uno speciale dedicato al 20° anniversario dell'11 settembre, con anche una serie di lavori realizzati da Radio 3 e da Radio 3 Mondo. Intanto, per continuare a seguire le vicende afghane, la redazione ci segnala un account, quello del giornalista Zaki Dariebi, dei giornali afghani Etilatros e Kabul Now. Vi ricordo anche il nostro numero per intervenire in trasmissione, che è il 335-5634-296.
يا شهيد ارتاح
I suoni che state ascoltando da Tremondo, le urla di protesta, urla di lotta, arrivano dalla Cisgiordania, arrivano dal campo profughi di Jenin durante una marcia funebre in seguito alla morte di un uomo palestinese, in seguito a una ferita d'arma da fuoco durante degli scontri con le forze israeliane a metà di agosto. Era il 17 di agosto e quella marcia funebre si è trasformata in una forte, come avete sentito appunto, manifestazione di centinaia di persone, ed è stata una delle testimonianze di una crescita della tensione, della conflittualità e anche del protagonismo, almeno secondo alcune fonti mediatiche, di nuove forme di resistenza, di lotte, di attivismo armato nei confronti di Israele, ma anche, forse questo è il dato più significativo, dell'autorità palestinese. Ne parliamo con Michele Giorgio. Michele Giorgio vive da una vita su quei territori, da quei territori scrive in particolare per il Manifesto. Michele, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi.
Allora, ti posso chiedere innanzitutto di farci un po' una visione panoramica su quello che sta accadendo, perché le notizie spesso sono frammentarie, arrivano da Nablus, dal campo di Balat, dai dintorni di Nablus e poi e soprattutto direi da Jenin. Che cosa sta accadendo, Michele Giorgio?
Ma sicuramente nel nord della Cisgiordania c'è una maggiore tensione anche armata rispetto a qualche tempo fa. Però da qui ad affermare che ci troviamo alle porte di una nuova rivolta armata come la seconda intifada, credo che in realtà ce ne passi, perché in realtà queste manifestazioni, anche talvolta in cui si trasformano dei funerali di persone che rimangono uccise in scontri a fuoco con le forze armate israeliane, non sono delle novità, non sono cose nuove. E però tutto rimane anche un po' circoscritto all'interno dei campi profughi, in particolare quello di Jenin che citavi tu, così come quello di Balata nei pressi di Nablus. Quindi non sono delle cose nuove, certo è che bisogna seguire con attenzione e capire che questa situazione di immobilità politica che si registra da tanto tempo, è chiaro che non potrà andare avanti così, perché indebolisce da un lato il presidente palestinese Abu Mazen, che già è particolarmente debole, e allo stesso tempo dà proprio l'opportunità alle forze più radicali, estremiste, anche armate, di rafforzarsi. Tenete conto che appena qualche giorno fa il premier israeliano, il nuovo primo ministro israeliano Naftali Bennett, in un colloquio con i leader delle comunità ebraiche americane, ha ribadito la sua contrarietà all'ipotesi della nascita di uno Stato palestinese indipendente in Cisgiordania. Ha detto che a suo dire non ci sono al momento le possibilità di poter raggiungere un accordo con i palestinesi. Ecco, questo è un segnale che sicuramente non fa bene politicamente al presidente palestinese Abu Mazen, anche se negli ultimi tempi ha guadagnato un po' di sostegno da parte della nuova amministrazione americana dopo i 4 anni di scontro frontale con quella di Donald Trump. Però ecco appunto queste parole del nuovo premier israeliano, che non lasciano molto spazio ad una soluzione politica, sono parole importanti di cui bisogna tener conto, proprio perché danno poi più forza a quelle organizzazioni, a quei gruppi più radicali. Però secondo me siamo ancora lontani dalla possibilità di una nuova rivolta armata come la seconda intifada, perché non esistono le condizioni, perché la maggior parte della gente, seppur sostenendo la parola, in realtà nella vita di tutti i giorni ha dei problemi molto seri da dover risolvere: il lavoro, la disoccupazione, le conseguenze della pandemia che si fanno sentire anche nei territori occupati palestinesi. E quindi diciamo sul terreno queste condizioni per una nuova insurrezione armata palestinese contro l'esercito israeliano al momento io non le vedo.
Non ci sono le basi per una nuova intifada, o comunque non si va delineando ancora nei territori, ci sta raccontando Michele Giorgio, ma la tensione cresce. Michele, parlavi appunto di gruppi armati che potrebbero avvantaggiarsi da questa situazione di stallo e di anche ulteriore infragilimento dell'autorità politica da parte del presidente Mahmoud Abbas e delle autorità palestinesi. Ti posso chiedere di quali gruppi stiamo parlando, in particolare particolare un lungo articolo che abbiamo trovato su Al Jazeera sembra come dire, rappresentare una sorta di ribellismo armato diffuso e trasversale anche ai diversi tradizionali movimenti politici della società palestinese, segnalando ad esempio anche la presenza sempre più forte e significativa di una forma di resistenza armata dell'autorità palestinese anche da parte di gruppi che almeno formalmente sono affiliati a Fatah, quindi al movimento politico che ha, diciamo, come sue leadership proprio Mahmoud Abbas. Michele Giorgio.
È chiaro che qualcosa è cambiato e soprattutto da parte della nuova generazione palestinese, giovani che hanno 20-22 anni, che non hanno prospettive davanti, non vedono soluzioni, alcuni di loro finiscono appunto in questi gruppi anche armati, però restano molto legati alle formazioni politiche più tradizionali, anche se manifestano un'insofferenza crescente nei confronti dell'autorità nazionale palestinese, che è vista come asservita a Israele, una sorta di agenzia di sicurezza dello Stato di Israele. Molti ricordano, molti palestinesi, che è successo di tutto nei rapporti tra Israele e Abu Mazen in questi ultimi anni, rapporti molto difficili, però la cooperazione, il coordinamento di sicurezza tra le due parti non è mai cessato, e questo è un elemento che crea parecchia insoddisfazione, rabbia, frustrazione tra i giovani palestinesi, che si sentono presi di mira, quelli più attivi ovviamente, quelli più coinvolti in politico addirittura in queste forme di resistenza armata, che si sentono presi tra due fuochi, tra l'esercito israeliano e tra le forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese. Non è certo un mistero che il campo di Balata, vicino Nablus, che citavamo prima, è una roccaforte della resistenza nei confronti addirittura più dell'autorità nazionale palestinese che dello stesso Israele. Per cui, ripeto, io non vedo adesso le condizioni per, diciamo, fenomeni molto ampi, però è anche vero che la situazione è in movimento e lo stallo politico, certo, non favorisce la politica, non dà spazio alla politica, ma evidentemente alle forze più radicali e più estremiste.
Ecco, parlavi e ci descrivevi la cooperazione a livello di sicurezza tra governi israeliani e autorità palestinese come anche una delle ragioni di questa rabbia crescente. L'autorità palestinese è sentita come una forza, diciamo così, tra virgolette, collaborazionista. Peraltro mi pare che questa collaborazione stia crescendo in questa nuova fase politica israeliana del post Netanyahu. Proprio la scorsa settimana, domenica, a fine agosto, c'è stato, se non sbaglio, il primo incontro veramente al vertice, almeno pubblicamente, tra governo israeliano e autorità palestinese, incontro tra il ministro della difesa Benny Gantz israeliano e Mahmoud Abbas. Dicono alcuni, parte certo di una nuova stagione politica, ricordo anche la ripresa dei rapporti più intensi con la Giordania, ma secondo alcuni proprio anche per confrontare insieme una possibile nuova o comunque accresciuta minaccia che arriva dai campi profughi. Michele Giorgio.
È stato un incontro importante soprattutto per l'autorità nazionale palestinese, che in questo momento è particolarmente debole, ha le casse vuote, e tengo a sottolinearlo subito: da un punto di vista politico però non c'è stato nessun progresso, ma questo Israele lo ha ripetuto sia per bocca del ministro Gantz, ma poi anche il premier Naftali Bennett ha ripetuto appunto che quell'incontro ha avuto l'unico scopo di migliorare un po' i rapporti dal punto di vista economico, tant'è vero che Israele anticiperà delle somme che versa all'autorità nazionale palestinese dalla raccolta dei dazi doganali, proprio per aiutarla in un momento in cui le finanze palestinesi sono particolarmente messe male. Poi Israele ha annunciato una serie di misure che concederanno dei permessi edilizi in Cisgiordania ai palestinesi, dei permessi di residenza, quindi tutta una serie di misure che cercano di migliorare la condizione di vita della popolazione palestinese, ma dal punto di vista politico non c'è molto. Ma Israele ha voluto anche rafforzare questo coordinamento di sicurezza con Abu Mazen, che, ripeto, non ha mai interrotto i rapporti sulla sicurezza con Israele nonostante tutto ciò che è accaduto nei rapporti tra le due parti in questi ultimi anni. D'altra parte l'autorità nazionale palestinese ha mostrato anche un volto particolarmente duro verso chi contesta le sue politiche repressive, perché noi non dimentichiamo che nei mesi scorsi, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, migliaia di palestinesi hanno contestato, hanno protestato contro il presidente palestinese e il suo entourage per l'uccisione di Nizar Banat, un attivista politico che contestava la corruzione nell'autorità nazionale palestinese e che è stato pestato a morte da agenti dell'intelligence dell'autorità nazionale. Proprio di qualche ora fa è la notizia che 14 di questi agenti verranno processati, ma questo non basta ad una popolazione che non crede più nell'autorità nazionale palestinese. Noi non dobbiamo dimenticare che l'autorità nazionale era nata per essere un'istituzione provvisoria che doveva rimanere in piedi per 4-5 anni prima di una soluzione finale, quindi nelle speranze palestinesi della nascita di dello Stato di Palestina, ma tutto questo non è avvenuto e quindi oggi da molti palestinesi l'autorità nazionale è vista come un ostacolo alla realizzazione di queste aspirazioni, proprio perché collabora con Israele, coopera con Israele e non ha la possibilità di creare, almeno per quello che vediamo fino ad oggi ovviamente, questo Stato di Palestina indipendente.
Ecco, Michele Giorgio, quanto pesa invece, se pesa in questa fase, nella crescita dell'opposizione all'autorità palestinese, nella sua delegittimazione, anche l'ennesimo rinvio di elezioni democratiche su territori palestinesi dove ormai mancano da un decennio?
Beh, pesa tantissimo, perché è stato un errore davvero molto grave da parte di Abu Mazen, che ha favorito il movimento islamico Hamas. Nei mesi scorsi abbiamo visto che è accaduto, rinviato il voto, c'è stata poi tutta la questione di Gerusalemme Est, gli sfratti delle famiglie palestinesi, sfratti minacciati, poi l'escalation militare tra Hamas e Israele. Ecco, in quella situazione l'autorità nazionale e il presidente palestinese si sono mostrati molto accondiscendenti verso Israele e particolarmente poco attenti verso quello che invocava la popolazione palestinese. Tutto questo ha naturalmente ulteriormente danneggiato la credibilità dell'autorità nazionale di Abu Mazen ed ha favorito molto Hamas, che nell'ultimo sondaggio che abbiamo letto è ai massimi storici per il consenso anche in Cisgiordania, non solo a Gaza che è la sua roccaforte storica, ma anche nella Cisgiordania.
E a Gaza, peraltro, dove proprio negli ultimi giorni sono riprese anche le forme di attivismo più forte, più diretto, con numerose manifestazioni alla barriera di separazione. Sono fenomeni che vanno compresi, analizzati, guardati contemporaneamente, secondo te, Michele, quello che sta accadendo a Gaza con la crescita della resistenza anche in Cisgiordania?
Ma sicuramente c'è un collegamento, però è anche vero che la situazione di Gaza, che va avanti dal 2007, in sostanza da quando Hamas è andato al potere nella striscia al posto delle forze fedeli al presidente Abu Mazen, non è più sostenibile. A Gaza ci sono oltre 2 milioni di persone, vivono in un territorio molto piccolo, privo di risorse, sostanzialmente senza acqua potabile, e c'è un blocco israeliano che è molto rigido. Israele dice di volersi proteggere Hamas dal terrorismo, così afferma, ma sta di fatto che però il conto lo pagano soprattutto i civili palestinesi. E tutto questo ovviamente dà forza ad Hamas, al movimento islamico, che riesce a coinvolgere tante persone nelle sue proteste, nelle sue attività, nei suoi propositi, proprio perché non c'è una soluzione in vista per quel blocco che è davvero molto molto duro e che la stessa comunità internazionale ha spesso invitato Israele a rimuovere.
Grazie a Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto da Gerusalemme. Si chiude così la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spocci, alla console da Fabio Zampa, in regia da Marco Pompi e ai microfoni del mondo da Luigi Spino. A questo punto la linea passa a Radio Trescenza. Noi ci sentiamo domattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera condotta da Giulia De Luca. Poi alle 11 per i nostri approfondimenti. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.